Vabbè, direi che cominciamo con questi, se mai si
può. Rispondo solo perché mi è più facile. C'è la proposta che le banche tolgono l'ipoteca, perché devono rispondere anche come mai hanno dato l'ipoteca agli mafiosi e li prestano. Ripeto, ci possono essere situazioni di buona fede, nessuno vuole sempre semplificare. Devo dire per correttezza che alcune banche hanno, in alcune situazioni, ma molto poco, sono venuti incontro e hanno sbloccato della situazione e hanno permesso quindi di recuperare quei beni, perché poi quella villa del boss diventa un asilo nido, l'altro un centro di uno per anziani. Mi sono permesso di dire questo esempio, perché è un esempio reale, concreto, perché se uno sente parlare di beni confiscati, poi negli ultimi tempi si è molto glorificato questo aspetto, e chi ha lottato come Libera per avere quella legge, l'uso sociale, e adesso sente, anche in questi giorni è stato detto, ma quei beni che non vengono utilizzati vendiamoli. Noi quando abbiamo raccolto con milioni di firme, le abbiamo raccolte dicendo devono essere restituiti alla collettività, c'è un valore etico, è importante alla gente di quel territorio vedere che gli viene restituito per un'utilità sociale, proprio per un servizio, per un bene comune. Ripeto, non è un dogma, ma è un principio che noi abbiamo voluto salvaguardare raccogliendo quel milione di firme. Allora, le mafie, se i beni non vengono vigilati, li distruggono prima che devono consegnarli, e quindi ci sono gli incendi, sono venuti già con i beni magari che hai ricostruito, hai fatto delle cose e così via. E allora il problema è che qui è la politica che deve decidere di fare questo sbarco. La politica deve dire benissimo, noi abbiamo 3.500 beni che sono importanti, ha un valore questo, quel milione di firme raccolto, l'uso sociale di questi beni, creiamo una commissione perché alcuni magari non possono essere utilizzati per varie ragioni, possono essere anche venduti. Ti porto un esempio, c'è magari una proprietà come qui a nord, in provincia di Asti, di un mafioso che il suo cognome si chiama Pace, però di Pace da poco. Comunque c'è questa proprietà che è una piccola cosa, un contadino vicino dice perché non riesce a fare una cooperativa per l'insufficienza di terreno, no? E poi in un contesto diverso uno dice, beh, quella proprietà la si può vendere, quel denaro serva a sistemare altri beni, per i testimoni di giustizia, per i familiari delle vittime, risarcimenti, eccetera, eccetera. Tu capisci che se c'è una volontà, no, ci sono delle eccezioni, ma non diventi la regola. Adesso, l'altro giorno, un ministro di questo governo tecnico dice, ma vendiamoli questi beni. Non facendo un ragionamento di fondo, se cosa ha significato come milione di firme, la volontà dei cittadini, come è importante che vengano restituiti alla collettività, che se sono delle strutture che possono essere usate, se andate all'associazione, ai gruppi, agli anziani, come è venuto, dove si è voluto. E poi soprattutto bisogna mettere in grado di poterli fare funzionare questi beni, ma le associazioni se non hanno l'accesso a un fondo che gli permette, noi abbiamo fatto le collette, abbiamo fatto le cene, abbiamo trovato qualcuno che ci ha dato una mano a far partire le cooperative che poi diventano autonome. Mentre io sono qui a Castel Volturno c'è la riunione di cooperare con Libera Terra, che sono 60 organizzazioni, da Slow Food alla Coppa Adriatica alla Granarolo, 60 grandi organizzazioni, enologi eccetera, che si sono messi insieme gratuitamente a portare professionalità, competenza, distribuzione, per che la qualità dei vini sia una qualità che cresca sempre di più, che si misuri e diventi impresa sociale vera e autentica, perché c'è bisogno anche di professionalità per reggere tutto questo, per fare bene tutto questo. Ma noi abbiamo dovuto inventarci tutto questo, e le cooperative che abbiamo realizzato proprio con una merito di sacrifici, di sostegno delle persone, di qualche realtà che si è messa in gioco. Invece bisognerebbe che fosse lo Stato stesso che non vada a perdere i pezzi, che sono poi migliaia di realtà, dice no, allora così vendiamoli, quelli se li venderanno le banche che li mandano all'asta, li svendono. E dall'altra parte mi pare una scorciatoia che non tiene conto del valore di un percorso e anche di un ritorno economico, perché poi tra l'altro noi aprendo le cooperative abbiamo dato dignità e lavoro, entri in un mercato, mi hai dato dignità e valore delle persone, e lavoro vero, e lavoro vero, vero. E tu capisci allora che la risposta in quei territori è una risposta di cose concrete, concrete, che parlano da sole, che c'è bisogno di tutto questo. Allora è vero, il nodo è un nodo politico, la politica deve con le banche sbloccare questa cosa, secondo non deve prendere scorciatoie, vendiamo così eccetera, terzo deve creare che si possa accedere a un fondo perché possa mettere in moto la realizzazione di questi progetti, di questi percorsi. Noi la battaglia che stiamo facendo la continueremo a fare, non abbiamo mai mollato, siamo provati nelle commissioni giuste a discutere con le varie forze politiche, da loro convocate nelle audizioni, non abbiamo mai fatto sconto a nessuno, disposti a collaborare con tutti nella chiarezza degli obiettivi e dei passaggi. Il nostro dovere è non tacere, dove però si prendono le scorciatoie, non si tiene conto di una serie di passaggi. E poi vi dico, possibile che deve essere sempre qualcuno a tavolino dall'alto che deve decidere senza ascoltare anche il valore delle persone? Allora in questo senso vi faccio un altro esempio. Mi spieghi perché, non tu, com'è possibile che chi è morto, ucciso prima del 1961, non viene riconosciuto per tutta una serie di loro familiari, non c'è riconoscimento di vittima di mafia. Chi è stato ucciso prima del 1961? Allora, l'altro giorno si sono fatti funerali solenni, non di Stato, ma funerali solenni, che è un'altra cosa, a Prazzo del Rizzotto. Noi l'abbiamo fortemente voluti, perché Prazzo del Rizzotto fa parte di Libera, il nipote, perché a Corleone ci lavoriamo dall'inizio della storia di Libera, perché ci siamo battuti perché finalmente in quella fossa profonda, dove quando si sono calati hanno trovato altri scheletri, quindi lì ha buttato tante persone, quindi non era facile, per niente facile, però in questi ultimi anni il DNA ha permesso di risalire che quelle ossa, che quel teschio era di Placido Rizzotto. Funerali solenni che abbiamo chiesto noi come Libera insieme al nipote Placido Rizzotto, al capo dello Stato, lo si è combinato noi questa cosa sostanzialmente, la CGL si è fatto molto promotrice proprio perché era un suo segretario della Camera del Lavoro di Corleone, che quando viene ammazzato a sostituirlo arriverà Pio La Torre e poi la succede, e a indagare arriverà un giovane capitano dei Carabinieri che era Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quindi un intreccio di storie, di volti che non possono essere dimenticati. Beh, c'è una legge che dice che il riconoscimento avviene per le vittime dopo il 1961. Ti vuoi spiegare perché? Ecco, uno si chiede il marchingegno. Altro passaggio per dirti che la politica deve assumersi le responsabilità, non giocando a dividere, ma a costruire, ad ascoltare. Libera ha cominciato da subito a mettere insieme i familiari delle vittime. Molti si erano rinchiusi nel loro dolore, erano instanabili, ripiegati, proprio ripiegati. Per noi era importante trasformare quel dolore in impegno, in speranza, in cambiamento. E quindi è nata una realtà di centinaia di familiari delle vittime di mafia. Ed è nata la giornata della memoria dell'impegno, che l'impegno deve essere tutti i giorni, però c'è un momento che voglio ricordare tutti i familiari delle vittime e i morti. Anche perché io mi ricordo 19 anni fa a Palermo, nel primo anniversario della strage di Capaci, una mamma, una donna vestita di nero col suo foulard nero, ce n'era un'altra più piccola ancora di lei rannicchiata lì, e che a un certo punto questa signora mi dice: ma come mai non dicono mai il nome di mio figlio? Io mi sono fermato, perché poi si dice oggi l'anniversario della Sagli Capace, il giudice Giovanni Falcone eccetera, e ragazzi della scorta. Il primo diritto di ogni persona è essere chiamato per nome. E per una mamma, per un papà, per un figlio, per una moglie, viceversa, il sentire il nome della persona chiara. Era la mamma di Antonio Montinaro. E non dimenticate che Rocco di Cillo e Vito Schifani erano tre pugliesi andati a morire a Capaci. Ma è proprio questo bisogno di, hai perso una persona cara, ma sarò capace a dire anche il nome di mio figlio, che è morto per la stessa ragione per cui è morto il magistrato. Non sono sottigliezze, è perché la memoria non diventi retorica, non diventino celebrazioni, passerelle di tanti, perché quest'anno è detto tutto al contrario di tutto. E noi abbiamo detto: beh, ci sono giornate all'anno, è il miglior modo di fare memoria, impegnarci di più tutti. Così. Ebbene, c'è chi ha proposto che il 21 di marzo, che avevamo scelto con i familiari, giorno neutro, primo giorno di primavera, sia una giornata memoria dell'impegno. In commissione affari costituzionali alla Camera è bloccato, per ben due volte le forze di minoranza hanno tolto la proposta, perché c'è una maggioranza che dice: no, quella è la giornata di Libera. Ma Libera sono 1600 associazioni a livello nazionale, più tutte quelle locali, che va dall'Azione Cattolica Italiana, la GESCA, la FUCI, le ACLI, a Lega Ambiente, all'ARCI, allo SPI, all'AUSER, alla Chiesa Valdese, a sindacati, c'è una trasversalità, unione di studenti, ha una trasversalità. C'è qualcuno che dice: no, non deve essere quella giornata, perché la vogliono etichettare in un certo modo. E sono arrivati a farci la proposta, l'onorevole dice: parlo con Donciotti, mediamo la data della strage di Ciaculli, che è fine giugno, che le scuole sono chiuse, quindi eccetera, e proprio cercare pur di ostacolare. Noi abbiamo chiesto alla minoranza che ha proposto i disegni di legge: toglietela piuttosto. Noi continuiamo a farcela da anni la giornata alla memoria dell'impegno, che ha visto 100.000 giovani che hanno camminato e adulti, perché Libera rischia di mettere insieme fasce di età diverse, associazioni diverse, camminare per Genova. Eravamo in 150.000 a Milano sotto la pioggia, col grande contributo della provincia di Milano che ha dato 1.000 euro di contributo per reggere l'arrivo di 150.000 persone, un minimo, no. Ma non avevamo capito. Non avevamo capito. E allora capisci che qui ci sono dei nodi che tocca, che di dovere sbloccare, affrontare. Il nostro ruolo è quello di graffiarla, di chiedere conto, di chiederlo sul piano della concretezza e del fare le cose. Perché se non facessimo delle cose, la mia storia col gruppo Abele, ognuno di voi ha la vostra storia, parlo delle persone impegnate, io vi porto il mio piccolo contributo, l'ho detto, non c'è un io ma c'è un no. Però in coscienza posso dire una cosa, che in questo no c'è gente che fa. Poi uno sbaglia, deve ricominciare, fa concretamente. È questo fare che mette in difficoltà da una parte i mafiosi che reagiscono e dall'altra parte segmenti della politica, ma anche qui non voglio generalizzare perché non sarebbe giusto, non sarebbe corretto. Ma c'è chi pensa più al suo prestigio, ai suoi affari, ai suoi giochi, ai suoi interessi. E allora c'è una battaglia da portare avanti. Io credo che alla cattiva politica non si risponde con la fuga dalle responsabilità, ma assumendo più responsabilità. Questo è quello che io credo, dico sempre ai ragazzi, perché l'antipolitica è una scorciatoia accattivante per chi ignora, sono tanti, che il buon governo nasce anche dal come anche noi concorrere alla gestione della crescita del bene comune, non scappando ma chiedendoci che cosa fare. viene a chiedere a me che cosa fare e viene a dire a me cosa dovete fare voi. Io dico facciamo insieme. Facciamo insieme. I predicozzi che a volte senti, ma voi dovreste, arrivi in certe zone, voi dovreste fare questo, perché voi non fate questo? Dico scusi, lei cosa sta facendo? Uniamo le nostre forze, le nostre intelligenze. Io ho visto che quando si sono unite le forze e le intelligenze, beh, la corruzione è andata in discussione, poi non so, poi ecco, abbiamo mosso di tutto, abbiamo raccolto 1.200.000 firme, non ci siamo messi a sbandierarci noi, abbiamo posto delle condizioni, che il Presidente ha chiesto conto a chi di dovere, e chi di dovere ha cominciato a muovere le cose in un certo modo. E così quel milione di firme per la confisca sociale, noi eravamo insieme in quel periodo a raccoglierle, ha permesso al Parlamento di, poi le deficienze ci sono, bisogna migliorare, l'ho detto. Io credo che noi abbiamo un ruolo insieme unendo le forze. E io credo che se penso, e ve lo dico con un fremito, che Libera ha messo insieme milioni di persone, perché l'ARCI non è un gatto, 4 gatti, 6 gatti. L'Azione Cattolica Italiana, poi è chiaro che non è che tutto e tutti, ma all'interno si rilanciano i contenuti sulle riviste, i giornali, i grandi momenti. E così altri movimenti che ci si è messi insieme. Poi lo so che non è semplice, non è facile. E poi, io sono una piccola cosa, ma c'è sempre un noi. E poi non è facile mettere insieme realtà diverse, gruppi diversi, posizioni diverse, storie diverse. Però, sono passati da quel 95, quando è nato in modo ufficiale, però i primi passi si è fatti dopo le stragi, è una storia che è cresciuta. Oggi Libera la trovi in tutti i paesi europei. Tu vai in Finlandia e trovi Libera. E nei paesi del nord che dicevano che non c'avevano il problema. E adesso comincia a leggere che il problema c'è, perché c'è qualcuno che graffia quella realtà. Io sono stato in Svezia, dove c'è Libera, un bravo magistrato, una donna di quelle meravigliose, ha alzato il coperchio e non ti dico che cosa non ha trovato sotto, vermaglio, con le nostre mafie presenti, con i nostri ristoratori che camuffano la presenza, gli investimenti in giro e così via. A giorni io sarò a Parigi con quel presidio di Libera di Parigi, perché la Francia, Germania, questa rete che si è costruita. Ripeto, un noi fatto di persone, di capacità della gente, di passione, ma poi non è semplice, perché la mafia cerca di infiltrarsi nelle associazioni. E noi mandiamo questo grido di stare molto attenti, di vigilare. Belle associazioni, perché le associazioni sono belle realtà, ma anche delle belle realtà loro cercano di infiltrarsi, perché la mafia è molto liquida oggi, usa proprio dei personaggi per finire idee, è davanti agli occhi di tutti. Allora dobbiamo riappropriarci anche noi di una funzione politica che non è solo quella dei partiti. Noi stiamo facendo politica in questo senso. E quando qualcuno dice ma lei come prete, io ho 2 riferimenti, il Vangelo e la Costituzione italiana. E il mio compito non è, io adesso svolgo il mio ministero sacerdotale, certo che questa è la mia anima, la mia vita, la mia scelta, però per me diventa importante la formazione educativa, la sfida culturale che l'amico ha ricordato, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. E allora questo lavoro con le scuole, con le università, tutto questo grande investimento culturale che diventa importante. Il ruolo dell'informazione, libera informazione, no? Tutta questa rete. Quando noi abbiamo fondato narcomafie, piccoli strumenti se vuoi, ma intanto alla fine ha moltiplicato questa coscienza. Allora quelle 3 parole che tu hai messo in quella sintesi, quando io spiego che la strada è una strada in salita, certamente, ma 3 parole, la continuità. la continuità, non le risposte del momento, non cittadinanza alternative e l'alternanza. Ci vuole dei cittadini che non vivono ad alternanze, ma che danno una continuità di impegno, di corresponsabilità. Noi siamo chiamati a fare le nostre scelte, io non ho la formuletta in tasca. Io credo però che è importante essere seri, attenti, documentati. La storia dell'Aquila, delle infiltrazioni mafiose, è nata da Libera. Ma è nata poche ore dopo, quando il nostro referente, Angelo Ventri, ha dichiarato che quei cessi, presi tutto e per tutto per i gabinetti, quelli biologici, lì, eccetera, 4.500 prenotati subito, di cui 2.000 pagati 140 euro al giorno, mai usati. E quelle società chi sono? Ma li vedo anche per Milano, con le stesse marche lì, questo colosso di cessi, sì, che poi subappalta ad altre società, guardate, tutti gli casalesi. E questo bravo, che è del posto, conosce la realtà, ne è seriamente attento, documentato, e da lì poi un'altra denuncia. Non ti dico cosa non ci è successo, non ti dico le reazioni contro di prefetti, superprefetti, protezione civile, poi abbiamo incriminato i mezzi, toni, minacce, come vi permettete, ma anche persone amiche che hanno avuto il dubbio che le cose che dicevamo, adesso tutti, ma che bravi, e anzi sembra quasi che abbiano denunciato loro. Noi non ci siamo appropriati delle denunce, le abbiamo consegnate subito agli organi competenti. Nostro compito. Fondi, la storia del grande mercato ortofrutticolo che porta a Milano, a Torino, fondi. La denuncia è partita da Libera lì. E quindi c'è anche un ruolo di cittadini che devono mettersi insieme, che non sia l'opera di un navigatore solitario, ma che ci si mette insieme, non in modo fazioso, sempre serio, sempre documentato. Poi è chiaro che ti arriva il fango addosso, le semplificazioni addosso, ti arriva di tutto, però devi tenere la barra dritta, non devi mollare. Io credo che questo diventi importante, io credo che questa è una nostra grande responsabilità, eccetera. E quando a Rosarno viene arrestato il capo clan della Gesci, della Rosarno 2, la Gesci è un'associazione meravigliosa e pulita, è una bella realtà, è anche di grande fermento, di grande presenza, però è stato il capo del clan, no? Clan che nella Gesci si chiama una cosa, ma c'è il clan d'altra parte, arrestato. Beh, devo dire che i capi scout nazionali, io devo dire per correre, sono corsi a Torino, ci ha messo attorno un tavolo per decidere che cosa fare, perché poi devi dare anche il mandato che la persona possa dimostrare se è vero o non è vero, eccetera, no? Però che si sospendono subito. Poi c'era dentro il clan anche il cugino, anche la sorella, e poi a sostenerli contro quel provvedimento, che agisce con chiarezza, con trasparenza, con fermezza, soprattutto dal vescovo, qui fa onore, a mettersi in contesto il parroco. Parroco, per dire che la storia, il mondo della Chiesa, di quella che ci presenta puntualmente oggi, abbiamo oggi pezzi di Chiesa implicati dentro. E faccio fatica a dirlo, ma lo dico perché abbiamo le documentazioni, le prove, ci vanno dei vescovi a dire, ma guarda che questo prete qui sta dall'altra parte, guarda che è intercettato, e perché non lo chiami, prendete un provvedimento. Trovi dei vescovi che hanno la forza, altri che dicono, ma no, bisogna aspettare, e noi cerchiamo anche di stimolare, di fare coraggio, perché prima o dopo ti scoppia la situazione avanti. Io dico che la gente è stata bravissima, trasparente, E infatti hanno dato poi ragione, amaramente ragione. Quando penso alle Acri, Acri Terra, proprio nel Casertano, noi dicevamo, non c'eri più tu, dicevamo quel presidente, guarda che quel signore lì se la fa con i camorristi. Ma no, non è possibile, ma cosa pensate? Dopo di te l'altro ancora. No, guarda che noi te lo diciamo per interesse vostro, Acri Terra. E qui passi ancora tu che ti permetti di dire le cose. Finché un giorno il Corriere della Sera di Milano, è uscito con la foto del responsabile di Acri Terra a braccetto con un mafioso. Ma potevate dircelo che era così, ma ti avevo detto che il problema c'era. E allora le cose sono cambiate, ci si è messi in gioco, perché loro cercano di penetrare e cercano in tutti i modi. E quando a Paderno sono andati nel circolo Arci a fare la grande riunione per eleggere il referente della Lombardia dell''Ndrangheta, ma l'Arci è una bella realtà, quindi non si mette in discussione il valore, no, e troverai in tutti i contesti chi sta dall'altra parte o chi favorisce direttamente, indirettamente. Ecco, io credo che si uccide non solo con le armi ma anche col silenzio, con silenzi complici, con la mancanza di un coraggio di denuncia sempre seria e fatto anche di proposte. Io ricordo quando viene ucciso Don Peppino Diana, io ero stato 20 giorni prima nella parrocchia di Don Peppino a fare un incontro pubblico, ma aveva chiamato lui, 20 giorni dopo l'hanno ammazzato. Non preoccupatevi, accendo. No, che uno dice adesso. No, sono 20 giorni. Per me è stato un grande dolore. Io l'avevo conosciuto tutte le volte che andavo nel Napoletano, questo sacerdote veniva, assistente degli scout, quello del fazzoletto bianco che tra l'altro fanno i pellegrinaggi a Lourdes, parroco di San Nicola di Casal di Principe, eccetera, eccetera. E io ricordo che poi andai giù. E una grande personalità mi chiamò, mi disse, anzi due, uno laico e un vescovo, tutti e due lo stesso linguaggio. Per Livi Donciotti, mi raccomando, mi ha detto uno, sii prudente, sa perché qui si dice. Che cosa si dice? Quello che un quotidiano di Caserta cominciò la campagna di ligatoria per dire che il prete l'avevano ammazzato per un problema di donne. Ricordate, con le foto delle ragazze in prima pagina, le ragazze d'oratorio, le scarpe. Io ho guardato in faccia per dire, non è una cattiva persona, poi ho fatto anche carriera, sto vescovo, però non è una cattiva persona. Ma gli ho detto, in base a che cosa? E tuttora io sono sotto processo, con la mamma di Don Peppino Diana, Yolanda, con l'ex sindaco e con un ragazzo che scriveva un giornalino, no, un giornalino, ecco, perché quando abbiamo visto quella spazzatura, quella volgarità, io quella donna che non conoscevo l'ho vista disperata piangere, la mamma del prete, uccidete mio figlio una seconda volta, lui lo diceva in un suo dialetto che non capiva una mazza, ma vedevi il dolore, il grido di questa donna, il prete infangato, poi non è bastato dire no, non è donne, ma lui nascondeva le armi del clan, eccetera. Io ho detto che era spazzatura, non era giornalismo, anche per difendere e tutelare i giornalisti puliti e seri, a cui non ho perso la vita. Hanno denunciato noi. E allora ha ragione Berlusconi, perché pazienza, ci vuole una giustizia breve, processi brevi come tempi, ma non nella sua lettura, no, nella nostra, di una giustizia che sia più efficace, più efficiente, che bisogna per dire mettere in grado di poter avere meno leggi, più strumenti, e non altro, perché noi siamo ancora questa vicenda giudiziaria aperta. Dalla morte di Don Peppino, però 3 anni fa i carabinieri hanno arrestato la proprietà del giornale perché era libro paga della camorra, e il processo ha dimostrato che Don Peppino era un bravo ragazzo, un bravo sacerdote. però capita il fango. Noi abbiamo ancora la vicenda giudiziaria che decade di per sé perché hanno messo in galera i giornali, rimane la camorra. Abbiamo giornali in Italia che sono in mano a dei personaggi così di questi poteri. Quando vedo che quei giornaletti che vengono distribuiti gratuitamente, una delle proprietà di un signore condannato per mafia nel nostro paese, che ha gli uffici anche qui a Milano, uno dice, ma insomma, com'è possibile, distribuiti così? Ma uno si rende conto. Allora io non ho le formulette in tasca. Quello che ho cercato di fare è mettere insieme associazioni, gruppi, persone, quelli di non tacere, quello di fare delle proposte, quello di coinvolgere le più persone possibile in questo progetto. Ecco, io credo profondamente in tutto questo, in tutto questo. Una cosa è certa, disposti a collaborare con tutti senza fare sconti a nessuno. Nessuno prende per la giacchetta Libera come succede da troppe parti, perché c'è chi vorrebbe Libera con sé da una parte e chi dall'altra. Libera sta al di sopra delle parti, sta, poi uno singolarmente fa quello che crede nella sua coscienza, ma come rete nostra stiamo da una parte sola, dalla parte della giustizia, dei diritti, della legalità, della Costituzione, di quella libertà da liberare, stiamo da quella parte. Singolarmente ognuno farà le sue scelte, disposti a collaborare con tutti se i progetti sono nell'affermazione della dignità e dei diritti delle persone e di servizio al bene comune. Quando la Lega, tu eri presente, mi ha chiamato i vertici della Lega per un incontro qui a Milano. Io ho chiesto ai referenti della Lombardia se erano d'accordo, perché la mafia al nord, non è possibile, ma come, dico. Mi hanno chiamato, mi ha fatto piacere scoprire oggi che lui era presente, non perché della Lega, ma perché lavora in quel palazzo, poi c'è la Lega, non è mica. Io sono arrivato tra la diffidenza totale, ho fatto il mio intervento, gli ho smontato il giocattolo pezzo per pezzo, non facendo sconti a nessuno sul piano dei contenuti dei fatti, però io me ne sono andato e lui era presente con la sala, che si è stato in piedi, ha battuto le mani, ma non a me, non a me, non a me, a quei contenuti che sono il frutto di un impegno, del lavoro di tanti che si sono messi insieme, hanno costruito quelle cose, e quindi quell'attenzione. Poi certo che io ho fatto anche fatica a andarci, però se uno ti chiama e vedi che c'è la voglia di riflettere, io ti dico, fino in fondo ho chiuso il mio intervento con un africano e con un siciliano, perché ho chiuso con Sant'Agostino, forse non sapevano che era africano. Quando Sant'Agostino dice che la speranza ha due bei figli, e a tutti ho detto, due bei figli la speranza, la rabbia nel vedere come vanno le cose, detto Sant'Agostino, e il coraggio nel vedere come potrebbero andare. E poi ho citato quello che ho guardato anche voi, il nostro giudice Livatino, un siciliano, tutti battono le mani, cioè sono quasi spelate, forse non hanno saputo, ma per dire, a me ha fatto estremamente piacere, anche perché la storia ci ha insegnato, e io l'ho spiegato, che Corleone è stata rifondata nel 1237 da due colonie di migranti dalla provincia di Brescia e di Bergamo. I corleonesi sono bergamaschi e bresciani. Questo è il fatto storico da non dimenticare. 1237, tanto vero che anni dopo nei vespri siciliani si parlava bergamasco e bresciano. La storia dobbiamo studiare, scendere in profondità, sconfiggere oggi un peccato che è il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. Quanti? Ha detto la televisione, l'ha detto. C'è un troppo sapere di seconda mano, per sentito dire. C'è un pensiero sbrigativo. Ha ragione l'amico, che c'è una sfida culturale, la cultura mafiosa in quei contesti. Attenzione, la cultura mafiosa non c'è solo a Reggio Calabria, dove ero l'altro giorno con Dufuri, c'è qui, c'è a Torino, c'è dove sono nato io a Pieve di Cadore, oggi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, le Dolomiti, finalmente patrimonio dell'umanità, sono nato nelle Dolomiti, sono anch'io membro patrimonio dell'umanità, perché sono nato a Pieve di Cadore, non c'è livello 1. No, ma voi capite, voi capite. E la Chiesa trovate delle bellissime espressioni. Ti posso rispondere con quello che già conosci. Io mi sono innamorato di un passaggio, di una riflessione di un prete di questa Chiesa, Angelo Casati. Veramente, quando Angelo Casati, io lo cito, lo citerò oggi di nuovo al matrimonio, perché su quelle situazioni un po' particolari, quando lui dice: vorrei che le chiese fossero come l'albero, che non chieda agli uccelli da dove vengono, dove vanno, da ombra, cibo, poi lascia che volino via. Guardate, mi ha sempre dato forza questo è il Vangelo, l'albero, gli uccelli che arrivano. Questa proposta di dire: impegniamoci perché la nostra Chiesa sia sempre più Chiesa che accoglie, Chiesa che guarda il cuore, non le etichette, porta che si apre a chiunque, che chiunque può sospingere. Questa deve essere la Chiesa. Primo, dove non dobbiamo temere di fare una riflessione seria all'interno della Chiesa, dove si sta andando, che noi non possiamo far finta di niente rispetto ai poteri forti. Io ero poco fa a Vibo Valentia, una provincia, la Calabria, una terra meravigliosa, e meravigliosi i calabresi, poi ci sono le zone grigie, ma questo non bisogna confonderci, per piacere, ecco. Che da altre parti trovi la gente di giacca e cravatta, col collettino, che fa le sue truffe, i suoi affari, le sue... avete pazienza. Vibo Valentia, 35.000 abitanti, 18 logge massoniche. Si esce a cena, il prefetto, comandante provinciale dei carabinieri, presidente della procura, eccetera. Quando arrivo lì si esce a cena solo in uno o due locali già monitorati, perché tutto il resto non si sa da che parte girarsi. E io stimo a riconoscenza quanti sono costretti a vivere in quelle condizioni per cercare di costruire verità. Allora è la verità, è la verità. E come fare? Io non ho la formuletta in tasca. So che insieme si possono fare delle cose in modo attento, in modo vero, però se non c'è la continuità, adesso abbiamo costruito dei percorsi in questo momento, da un momento all'altro salta tutto, è rischiato l'altro ieri di saltare già il paese per aria, l'altro ieri è rischiato di saltare tutto. E vediamo sulla corruzione cosa passa o non passa, perché a qualcuno due erano i punti centrali: la RAI e proprio la giustizia. E non so come andrà a finire. Io non sono fautore di Bettolino, no, vi ho detto che sono i miei riferimenti. Proverei che i percorsi possano andare avanti. Non c'è una strage in Italia che si conosca la verità. Oltre il 70% dei familiari delle vittime innocenti di mafia non conosce la verità, o ne conosce solo una parte. Chiedono giustizia e verità. Noi questo lo dobbiamo. Verità anche difficile, sconde. Io credo che, poi ripeto, io rappresento una realtà così variegata, così complessa, se volete, per certi versi anche affascinante, però, perché vedi la creatività, la fantasia, la partecipazione, poi da mettere insieme tutti i pezzi non è semplice, non è facile, per le ragioni che ho detto, però vedo la passione nelle università dove si fanno questi percorsi, i master, i corsi di aggiornamento, vedo le migliaia di scuole con cui si comincia a costruire un percorso diverso. E credo che pur con quelle mille difficoltà, e tu sei piccolo, puoi dimostrare che confiscare i beni, dare lavoro, entrare sul mercato in modo serio e pulito, eccetera, è possibile. Allora dico, se tu piccolo riesci a fare questo, perché non si riesce a farne, a tradurlo in una dimensione di un'economia diversa, davvero, davvero liberata l'economia? Perché bisogna liberare l'economia oggi, e poi devo andare, se no il matrimonio si fa friggere, e mi è difficile spiegare agli sposi che a Milano, no, Caselli ha un apprezzamento e una stima per Giovanni, che anche il ritardo, che non è a Torino, che è a Torino, sì. Ecco. Però il problema, do solo dei titoli, vi chiedo scusa, do solo dei titoli. Un'economia liberata dalla zavorra del malaffare, evasione, corruzione, riciclaggio, eccetera eccetera. Un'economia liberata dalle disuguaglianze, da quelle ingiustificabili, insopportabili differenze che molte volte voi trovate. Operai che prendono una cifra, super manager che prendono le cose, cioè, uomini e donne ci sono delle discriminazioni, eccetera. Lavoro a tempo indeterminato, precari, problemi italiani che arrivano da altri paesi, insomma, disuguaglianze. Un'economia liberata dai veleni, dagli sprechi, da ogni forma di abuso ambientale. Quando vedi il problema dell'inquinamento, che ha saccheggiato risorse naturali, rifiuti altamente tossici mandati dal nord al sud. Un'economia liberata dallo sfruttamento, dal lavoro nero, dai ricatti verso le categorie di più deboli, eccetera, e voi ne sapete qualche cosa. Un'economia liberata dall'insicurezza. E questa storia della prevenzione, quelle fabbriche andate giù così, non costruite a norma, perché altri hanno ottenuto quelle fatte a norma. Un'economia liberata dalle false promesse, dagli idoli del profitto a tutti i costi. Io credo che bisogna rimettere al centro il capitale più importante, che è il capitale umano. Bisogna rimetterlo di nuovo al centro, quello, perché non ci sarà progresso e non ci sarà sviluppo se non si rimette al centro la persona. Se non vengono affermati quei diritti delle persone a fianco dei doveri, quello non è progresso, non è sviluppo. Perché se si perde di vista quel capitale più importante, che è proprio quella dignità delle persone, aia. E quindi qualcuno dice: le mafie non lavorano. Le mafie non hanno bel tubo di niente, però in questo momento di grande crisi loro fanno proposte. E a disperazione di tante persone, io in carcere incontro dei ragazzotti, ma vi dico la cosa più bella, credo per me la più bella, tra le tante, non fanno testo, voi poteste parlare per ore delle vostre esperienze, dei vostri vissuti. Io tutte le volte ci penso, rifletto molto a lungo. Perché dovete sapere che oggi dare le carceri per i minorenni in Italia, sapete chi ci va? Ci vanno tanti familiari delle vittime innocenti di mafia. Il lunedì sarò a ricordare Silvia Ruotolo, l'animatrice volontaria nel carcere di Nisida, reparto femminile. Aveva 10 anni quando sua mamma è morta, la Renella, che era andata a prendere all'asilo il bambino più piccolo. I clan si sparano, un proiettile la lascia lì. La figlia la vede morire dal balcone, all'istante. Lei ha fatto giurisprudenza, si è laureata quest'anno, e Alessandra Clemente, nome del suo papà, figlia di Silvia Ruotolo, è volontaria, animatrice nel carcere per le ragazze. E l'ho visto, il suo stato a Nisida, tempo fa a Nisida, nel cortile del carcere, sezione maschile, una mamma dice: Luigi, tienimi la mano stretta, quel ragazzo che sta venendo incontro è quello che ha ucciso mio figlio, ma quando io ho visto dove vive, come vive la sua famiglia, la giustizia deve fare il suo percorso, però quando uscirà, dove va? All'età di mio figlio, e lei va lì. Deborah Cartisano, gli hanno ucciso a Bovalino il papà, il fotografo. Noi per anni con Deborah, lei poi scappò, venne a Torino da me, è stato degli anni, poi ha trovato il suo amore, si è sposata, è tornata giù. E per anni in tutta la Locride abbiamo continuato insieme a dire: diteci almeno dove l'avete sepolto. Era il fotografo di Bovalino, suo papà, ovviamente aveva visto qualcosa, ho fatto delle fotografie, bisognava. E un giorno questo grido martellante, è arrivata una lettera sgrammaticata. Però questo signore che dice in questa lettera, che dice: io passo sempre davanti al negozio, sono i figli, ecco, e non oso guardare in faccia più nemmeno i miei figli. Voi capite perché io non posso firmarmi? Noi crediamo che lui abbia scritto un punto di morte questa lettera, cioè che quest'uomo stesse male e prima di andarsene l'abbia scritta. E dice: vi dico dove è sepolto. E dice in un italiano sgrammaticato: io vi ho ascoltato. E quando uno dice: ma allora questi incontri, questo andare nelle scuole, nei territori, ebbene anche loro l'hanno sentito. E Deborah Cartisano, insieme a Stefania Grasso, che un autobombo uccise suo padre, un piccolo imprenditore, e vivevano nel carcere dei minorenni. Paolo Siani, fratello Giancarlo Siani, giornalista per Carriere del Mattino, va nel carcere minorenni. Dario Montana, Catania, gli hanno ucciso suo fratello, il commissario Beppe Montana, va nel carcere minorenni. E per le vie di Milano, nella giornata della morte dell'impegno, a fianco di quei familiari c'erano tanti ragazzi con gli agenti della polizia penitenziaria amborghese, con i loro educatori, quest'anno a Genova, che ogni anno vengono anche loro. Guardate che importante. Non si può chiedere a tutti di vivere il perdono. No, non è semplice per molti. Ma sappiate che ci sono tanti familiari che con Libera hanno scelto loro e vanno lì. E vanno lì. Io credo che sia una delle pagine più belle che ci sono. Come il grido nei vari territori. E quando in un supercarcere mi viene chiesto di incontrare un grande boss, il magistrato insiste che io lo incontro, io chiedo che a colloquio ci sia la direttrice con una donna di quelle che brava, al centro Italia, un signore già anziano che mi chiama, io vado e lui comincia la conversazione come dicendo: lei, dovevo dirle, col suo accento evidentemente, noi l'abbiamo sempre molto odiata. Eh sì, perché voi di Libero, no, scusi, no, noi non siamo liberi. Voi di Libero, no, noi siamo liberi. Avete preso i miei terreni, i miei della mia famiglia. Allora scusi, perché mi ha chiamato qui? Guardi, io sono stato latitante per tanti anni, nella mia latitanza ho conosciuto una giovane donna, mi sono innamorato, è nato un bambino, il bambino è piccolo, io non chiedo nulla per me, però ho pensato a questo bambino. Siccome voi avete alcuni ettari delle mie terre già confiscati, dove voi ormai fate le melanzane, l'olio, eccetera, io so che faccio una cosa che non piace alla mia famiglia, ma quel bambino mi ha cambiato la vita. E allora io vi voglio dire dove sono gli altri 200 ettari, che sono sotto altri nomi, sotto prestanomi, perché le cooperative, perché allora vuol dire che anche mio figlio domani potrà forse avere una possibilità. Lei non può dirlo a me. Qui c'è la direttrice, convoco il magistrato, spieghi tutto quello che c'è. Io la ringrazio. La ringrazio perché lei ha riconosciuto un percorso che anni fa sarebbe stato insperato. Cari amici, sono i fatti che parlano. E anche a quella politica che a volte è distante, sono i fatti, se si fanno, che può graffiare, porre qualche domanda in più, costringere a chiedere conto. È utopia questa, non lo so. Io so solo che adesso quei 200 ettari verranno consegnati per costruire altre cooperative in una terra non facile che è la Calabria. Devo scappare. Grazie.
La pedagogia della strada che sta all'inizio di tutto il suo percorso, eccoci, ci dia tutta una serie di elementi, soprattutto concreti, ma anche